America.
Una buona giornata come America di martedì 18 febbraio 2025. Una buona giornata da Emanuele Valenti
e da Roberto Festa, ciao.
Allora Roberto, buongiorno, anche oggi lo abbiamo già fatto nelle scorse settimane, adesso mi viene in mente che qualche mese fa ci aspettavamo un Trump con, come dire, in prima linea sull'America First, e forse da un certo punto di vista è ancora così, ma in effetti, come dire, l'attualità internazionale e la politica finora messa in campo a livello internazionale di Trump ci obbliga a aprire come America delle ultime settimane, appunto, con questioni che non riguardano nello specifico gli Stati Uniti, ma i rapporti tra gli Stati Uniti e gli altri attori della comunità internazionale. In questi minuti, proprio ormai da più di un'ora in corso, quasi due ore ormai, a Riyadh, l'incontro tra Russia e Stati Uniti, il primo incontro dopo diversi anni di gelo a causa della guerra in Ucraina, come dire, anche su questo, no, è l'ultimo prodotto, no, dello strappo, dell'accelerata della Casa Bianca sulla questione ucraina, oltretutto con un esito finale ancora ignoto, siamo in territorio sconosciuto.
Beh, allora direi di sì, siamo in territorio sconosciuto, anche se direi dalle ultime dichiarazioni, soprattutto da parte russa, secondo me si comincia anche a, come dire, individuare, no, quali sono ormai le ragioni forti che muovono l'amministrazione Trump in questo riavvicinamento alla Russia. Allora, nelle scorse ore sia i russi sia gli americani hanno fatto di tutto per dire che questo non è l'avvio delle trattative per dei negoziati, diciamo, per arrivare alla pace in Ucraina, che sono tante le questioni che verranno affrontate. Lo ricordo, questo è il primo incontro vero di alto livello tra russi e americani in tre anni. C'era stato un incontro di 10 minuti, quindi davvero una cosa brevissima, tra l'ex segretario di Stato americano Anthony Blinken e Lavrov, il ministro degli esteri russo, due anni fa ad una riunione del G20, poi più nulla se non appunto incontri così non ufficiali tra le due intelligence. Quindi questo è il primo incontro vero, hanno fatto di tutto appunto per dire che questo non è l'avvio dei negoziati, ma da parte russa ci sono già dei segnali interessanti. Allora, la delegazione americana è guidata da Marco Rubio, che è il segretario di Stato, poi c'è Michael Waltz, che è il consigliere per la sicurezza nazionale, c'è Steve Witkoff, che è l'inviato di Trump per il Medio Oriente, amico di lunga data di Trump, non c'è Kellogg, che è invece l'inviato dell'Ucraina, e questo per dimostrare in qualche modo che non è un incontro sull'Ucraina. Per i russi c'è, oltre a Lavrov, che è ministro degli esteri, c'è questo Yuri Ushakov, che è il consigliere per la politica estera di Putin, e dovrebbe entrare, non so se è già entrato entrato in riunione Kirill Dmitriev, che è il capo del fondo sovrano russo. Capo del fondo sovrano russo, che ha fatto una serie di dichiarazioni interessanti nelle scorse ore, facendo notare come dall'imposizione delle sanzioni all'inizio appunto della guerra da parte di Biden, all'inizio della guerra, dell'invasione dell'Ucraina, le principali compagnie petrolifere statunitensi e non hanno perso centinaia di miliardi, in particolare avrebbero perso, me lo sono andato a segnare, 300 miliardi di dollari, abbandonando appunto la Russia. Quindi il tema, uno dei temi importanti per Trump, soprattutto nel momento in cui potrebbe avere dei grossi problemi con il Medio Oriente, tutta la sua politica su Gaza, eventuali reazioni negative da parte dell'Arabia Saudita e degli altri paesi dell'OPEC. Ecco, allora questa riapertura, questo nuovo accesso alle risorse naturali russe, gas e petrolio, per Trump, per le compagnie statunitensi è fondamentale. E quindi appunto è sconosciuto l'esito, ma comincia, diciamo, a profilarsi la ragione di questo riavvicinamento di Trump alla Russia.
Sì, in effetti in quel territorio sconosciuto, appunto, andando oltre poi quello che sarà da un punto di vista geopolitico il risultato finale per l'Ucraina, per la stessa sicurezza europea, ne stiamo parlando molto in questi giorni anche qui a Radio Popolare, ma in effetti il territorio sconosciuto è anche la strategia, no? Sconosciuta la diplomazia classica di Trump, che quindi davvero affarista qual è stato e qual è ancora, no? Punta ovviamente alla questione economica, e questo appunto che ricordavi tu, Roberto, sicuramente sarà importante. Certo che a questo si aggancia, no? Quello che invece in una maniera più tradizionale e ovviamente comprensibile dicono in molti, e di massima anche noi siamo d'accordo, quindi sì, è vero, bisogna, ognuno può cercare di fare i propri interessi economici, ma tutto dovrebbe avere un costo, cioè appunto ci parliamo, ma a quale costo? Facciamo finta che non sia successo niente prima, no? Il profilo di Putin con un mandato della Corte Penale Internazionale, però appunto, come dire, nell'era di Trump questo in parte non vale più.
Ma non vale più, anche perché un'altra cosa interessante è che gli Stati Uniti a questo punto non puntano soltanto più o meno legittimamente a riaprire i canali diplomatici e quindi economici con la Russia, ma l'Ucraina diventa a sua volta territorio di conquista americano. Perché? Perché tanto è stata una proposta che ha fatto inizialmente Zelensky per ottenere, per cercare di legare in qualche modo disperatamente gli Stati Uniti alla sicurezza dell'Ucraina. Zelensky ha detto: noi vi diamo parte delle nostre risorse naturali, anche qui petrolio, anche qui gas, in cambio di armi e in cambio, diciamo, di assicurazioni sulla nostra sicurezza. Gli è arrivato a Zelensky una sorta di contratto, di accordo ufficiale da parte dell'amministrazione americana, che Zelensky però a quel punto, in mancanza di garanzie vere su come appunto inizieranno e su come soprattutto finiranno questi negoziati, si è rifiutato a quel punto di firmare. A quel punto Michael Waltz, che è il consigliere alla sicurezza nazionale, ha fatto una dichiarazione pubblica pesantissima, dicendo Zelensky non deve discutere, Zelensky deve solo accettare, deve solo firmare quello che gli abbiamo mandato. Perché? Perché il contribuente americano ha generosamente pagato sinora la guerra degli ucraini e deve ottenere qualcosa in cambio. Quindi, questo linguaggio dei soldi, degli interessi, viene utilizzato anche nei confronti del, come si è visto peraltro con tutta la questione delle tariffe, no? Anche nei confronti degli alleati o di quelli che potremmo ormai definire tranquillamente ex alleati, cioè tutta insomma, la discussione e quello che è emerso dalla riunione di Parigi convocata da Emmanuel Macron ieri è chiaramente il senso che, come dire, l'America, almeno nei modi in cui l'America c'è stata negli ultimi 80 anni, non c'è più. Questo insomma è chiaro adesso, bisognerà capire eventualmente nel caso appunto Trump non sia più presidente, comunque insomma questa è ancora tutta una cosa da vedere. Al momento l'America non c'è più e da questo punto di vista, come dire, è stato chiaro, il primo ministro olandese l'ha detto chiaramente, da questo punto in avanti dobbiamo noi occuparci della nostra sicurezza. Quindi diciamo è tutto come dire, sia negli Stati Uniti, ma anche vediamo quello che sta succedendo in Medio Oriente, diciamo, è veramente tutto lo scacchiere globale che è in un momento, no, di velocissima trasformazione.
Molto veloce. Oltretutto, un'ultima cosa su questo tema, Roberto, mi aggancio a quello che dicevi alla fine. È vero che noi stiamo parlando no, passaggio epocale per le relazioni, per esempio, transatlantiche, con questa frattura che non si era mai vista, questo vuoto, questa distanza che non si erano mai visti, ma allo stesso tempo, dire, non sappiamo per cosa succederà tra 4 anni. Quindi, come dire, in prospettiva storica, al momento la cosa è ancora temporanea, certo che in temporanea. Scusate, quindi in 4 anni certo che il tempo è lungo e potrebbe succedere di tutto e al momento è impossibile fare.
Diciamo che sperabilmente, almeno per una parte politica e almeno per una
Certo.
parte importante del mondo, le cose potrebbero cambiare già entro meno di 2 anni, cioè nel 2026, novembre 2026, ci sono le elezioni di midterm. Se qualcosa dovesse cambiare al Congresso, cioè se Camera o Senato o entrambe le due Camere dovessero tornare ai democratici, al momento appunto ancora la cosa non è chiara, sicuramente Trump avrebbe maggiori, come dire, limiti rispetto a quello che sta facendo. Al momento, però, con Camera, Senato, Corte Suprema, a maggioranza conservatrice, ecco, diciamo che i limiti, le tutele sono veramente molto poche.
Sul fronte interno invece c'è un'altra questione molto importante, molto interessante, Roberto, che riguarda, diciamo così, l'uragano Trump e la questione, dei licenziamenti dei dipendenti delle agenzie federali, no? Elon Musk, no? Che sta cercando di ottimizzare anche lì, sempre la questione economica, no? I costi alla fine in tutta questa vicenda è entrata anche la Corte Suprema. In che modo?
Ma allora, è entrata anche la Corte Suprema perché continuano a imperversare licenziamenti, ma anche dimissioni, no? C'è stata, per esempio, la dimissione del più alto funzionario della Social Security Administration, che si è dimessa, si chiama Michelle King, questa settimana, perché si è rifiutata di dare agli uomini di Elon Musk i dati della Social Security Administration. La Social Security Administration è quella che gestisce le pensioni federali, sono circa 1.500 miliardi di dollari, un quinto della spesa federale annuale negli Stati Uniti. Sono arrivati, come appunto è successo altre volte in queste settimane, sono arrivati i cosiddetti ingegneri di Elon Musk, i suoi collaboratori, hanno chiesto i dati, lei si è rifiutata di dare i dati. E a quel punto si è dimessa. Tra l'altro, Trump si è impegnato a non tagliare i benefit pensionistici di questo programma del Social Security, ha indicato però che vuole trovare dei modi per tagliare le spese inutili, per tagliare le spese improprie di questo programma pensionistico. C'era stato, va detto, un audit dell'ispettore generale, proprio della Social Security Administration, che aveva indagato su eventuali sprechi e aveva visto che questi eventuali sprechi, cioè questi eventuali tagli, sono meno dell'1% della spesa pensionistica generale. Quindi, come dire, questo appropriarsi dei dati in modo così violento, tra l'altro, dei dati degli americani, non è giustificato, non è giustificabile con vere, reali frodi. Ecco, allora in tutto questo che cosa succede? Succede che migliaia di licenziamenti, dimissioni, ci sono molte cause in corso. Tra le cause in corso c'è quella che questo Hampton Dellinger, che è il capo dell'ufficio del procuratore speciale, è un watchdog, cioè uno dei guardiani, chiamiamoli così, governativi, che presiedono alla correttezza nei rapporti all'interno dell'amministrazione pubblica, cioè si occupano sostanzialmente dei dipendenti federali, del modo in cui sono trattati, che sia appunto che ci sia un corretto funzionamento nei rapporti all'interno dell'amministrazione. Dellinger è uno dei cinque watchdog governativi che sono stati licenziati in tronco dall'amministrazione. Lui si è visto a un certo punto ha ricevuto una mail, una riga di mail che dice tu sei licenziato. Ora è ovvio che ci sono delle protezioni, c'è la Hatch Act, si chiama, che è una legge del 1939 che appunto impedisce che i dipendenti federali possono essere licenziati in questo modo. Quindi una giudice federale, ha reintegrato Dellinger nella sua posizione in attesa di un'udienza in tribunale del 26 febbraio. Perché dice che appunto non si può licenziare in questo modo, si può licenziare solo ed esclusivamente se un dipendente federale con questa carica fa qualcosa di sbagliato, insomma, va contro la legge, cosa che questo Dellinger non ha fatto. Quindi a questo punto l'amministrazione Trump si è rivolta direttamente alla Corte Suprema dicendo che non si è mai visto che un giudice costringa un presidente a reintegrare un dipendente federale che lui ha deciso di licenziare. Ieri negli Stati Uniti era President's Day, quindi c'è stato il weekend, diciamo così, di festa. Da oggi la Corte Suprema dovrebbe appunto decidere che cosa fare. La ricordiamo, è una Corte Suprema a maggioranza conservatrice, tra l'altro tre tra questi giudici sono stati messi lì da Trump, sono nove in tutti i giudici, sono diciamo grosso modo sei conservatori e tre liberal, tre giudici donne progressiste. Se gli daranno ragione, a questo punto, come dire, sarà una sentenza storica. Perché? Perché a quel punto, in questo momento, sono circa 70 le cause che i dipendenti federali hanno intentato contro l'amministrazione Trump, perché appunto Trump li ha licenziati in modo così, così netto, ecco, senza alcuna tutela. A quel punto, se c'è una sentenza della Corte Suprema, a quel punto tutte le corti federali dovranno adeguarsi alla sentenza della Corte Suprema, e a quel punto davvero Trump avrà, come dire, mano libera, campo totalmente libero nei suoi licenziamenti o nelle sue, diciamo, nei suoi ricatti, nelle sue minacce nei confronti di quei dipendenti federali che non gli giurano totale fedeltà.
Quindi in questo caso dovremmo aspettarci un pronunciamento della Corte in tempi piuttosto rapidi,
Sì,
no?
perché è una richiesta d'emergenza, e quindi richieste d'emergenza devono essere, diciamo, soddisfatte nel giro, insomma, non di ore, ma comunque di alcuni giorni. Quindi nel giro, anche perché il 26 febbraio dovrebbe esserci la seduta in tribunale, appunto sul caso di questo dipendente, di questo ufficio appunto di tutela dei dipendenti federali. Quindi sicuramente arriverà nel giro di pochi giorni.
Roberto, abbiamo messo questa mattina questo brano breve di Paquita La del Barrio, cantante messicana. Perché è importante?
Ma perché allora, innanzitutto è importante perché poveretta è morta ieri, mi sembra. Lei è stata una grande cantante appunto per tutto il mondo latino, lei era messicana, era chiamata la Warrior of Bolero, cioè la guerriera del bolero. È stata una voce importante, tra l'altro è stata anche un'attrice in serie televisive, eccetera, conosciuta, diciamo, per la sua potente anche militanza femminista contro il machismo e contro la misoginia. In questo momento, verrebbe da dire, ce n'è bisogno.
Questa è Paquita La del Barrio. Roberto, ci rimangono un paio di minuti. Chiudiamo con una questione, una vicenda, una storia che riguarda il sindaco di New York, Adams, ma Eric Adams, ma che un'altra volta riguarda anche il nostro presidente Donald Trump.
Sì, allora, brevissimamente, ci sono delle novità. Come sappiamo, Eric Adams era soggetto ad un'inchiesta, c'era stata anche un'incriminazione ufficiale da parte del Dipartimento di Stato, scusate, del Dipartimento di Giustizia, corruzione, frode, sollecitazione di donazioni illegali per le sue campagne elettorali, soprattutto da parte di aziende e del governo turco che lo avrebbe pagato. È arrivato Trump. È stata chiusa l'inchiesta, l'indagine contro il sindaco Adams, che continua a dire di essere innocente, ma insomma le prove sono molto forti, ci sono telefonate, ci sono mail molto chiare. A quel punto, chiusa l'inchiesta contro di lui, chiuso il processo, sette funzionari del Dipartimento alla Giustizia si sono dimessi, sette procuratori, in segno di protesta contro la decisione, perché sarebbero state diciamo dismesse le accuse contro di lui, perché Adams, e questa l'ipotesi non è ovviamente certo, avrebbe promesso di collaborare con Trump nella sua azione anti-immigrati, cioè avrebbe accettato di cooperare con gli agenti dell'immigrazione nei rastrellamenti, nelle deportazioni, avrebbe promesso di riaprire la prigione di Rikers Island, che è la prigione più grande della città, un tempo New York, come altre città americane, era una sanctuary city, cioè una delle città dove ai migranti vengono assicurate certe tutele, certe protezioni dall'azione del governo federale. Adams continua a dire che non si dimette, quattro però suoi assistenti, vice sindaci, ieri hanno annunciato le loro dimissioni, tra queste c'è il suo primo vice sindaco, si chiama Maria Torres Springer, lo ricordo, questa è un'amministrazione democratica. A questo punto ieri sera la governatrice di New York, Kathy Hochul, ha detto che potrebbe usare la sua autorità per rimuovere il sindaco Adams dall'incarico. Hochul ha riconosciuto che appunto estromettere Adams, sono tutti e due democratici, è un passo serio, ha però spiegato che la presunta condotta che è stata segnalata nelle ultime 2 settimane è preoccupante e non può essere ignorata. Quindi, come dire, Trump entra anche nelle questioni interne ai democratici. Il sindaco Adams potrebbe essere sbattuto fuori, diciamo così, dall'amministrazione della città nelle prossime ore.
Seguiremo le vicende di New York e del sindaco Adams. Sono le 10:59 minuti. Acom America torna la prossima settimana. Un saluto da Emanuele Valenti
e da Roberto Festa. Ciao.
Ciao, grazie.